Bene, oggi vorrei parlare insieme, riflettere insieme a voi di un libro che sicuramente molti di voi avete già letto, avete studiato, ed è proprio il versetto che abbiamo ricevuto oggi dal calendario, si trova in Malachia. Condivido con me, vediamo se funziona il mio schermo, così potete anche voi vedere. Ho preparato delle slide che penso ci potranno aiutare a capire meglio magari ciò che vorrei condividere con voi. Ho intitolato questa riflessione di oggi Ritornare al nostro primo amore, cioè Dio. E questo è qualcosa che penso, se noi leggiamo la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, è un desiderio di Dio che si ripete a continuazione del ritornare da Lui. E nell'Antico Testamento vediamo come Dio ha operato nel suo popolo, nel popolo che Dio ha scelto. Il popolo con cui ha fatto il suo patto, il popolo di Israele. E in questo libro vedremo come questo popolo, nonostante tutto ciò che Dio ha fatto per loro, questo popolo non è che si abbia comportato bene con il Signore, sicuramente ha fatto delle cose che non dovevano fare, ha tradito l'amore di Dio diverse volte, ma nonostante tutto ciò, Dio non ha mai smesso di amare il suo popolo. Quindi questo libro di Malachia, ora che l'ho letto diverse volte, mi sembra come che fosse un riassunto in 4 capitoli, fosse il riassunto di tutto ciò che è accaduto nell'Antico Testamento, che un popolo che cade e si rialza, cade e si rialza, cade e si rialza, e Dio è stato sempre fedele. Ed è, penso, qualcosa che anche lo possiamo vedere nei nostri giorni, oggi, che anche noi tante volte cadiamo, ci alziamo, cadiamo, ci alziamo, ma Dio, nonostante tutto ciò, Dio continua ad amarci, perché Dio è un Dio fedele, un Dio che non cambia mai. Noi possiamo cambiare, invecchiamo, possiamo cambiare anche punti di vista, ma Dio non lo fa. Dio è un Dio che rimane tale quale, rimane fedele. Quello che Lui ha promesso, Lui lo mantiene. Questo libro di Malachia, Malachia è l'ultimo dei profeti minori. È l'ultimo libro dell'Antico Testamento. Se voi sfogliate l'Antico Testamento, l'ultimo libro che trovate è questo, è il libro di Malachia. Dopodiché inizia il Nuovo Testamento. Credo che questo profeta abbia avuto un compito molto importante perché deve portare il messaggio di Dio al popolo di Israele. È l'ultimo perché, come abbiamo detto, Dio ha parlato al suo popolo attraverso diversi uomini, profeti, ma questo Malachia è l'ultimo di questi profeti a parlare a Israele, al suo popolo. Dopodiché, dopo di questo libro di Malachia, trascorrono 400 anni di silenzio, dove noi non sappiamo niente nella Bibbia. 400 anni di silenzio assoluto nella Bibbia, e penso che sia il tempo in cui Dio prepara il popolo all'arrivo del suo figliolo Gesù Cristo. Ok? Quindi è l'ultimo libro, e dopodiché abbiamo 400 anni di silenzio nella Bibbia. Il destinatario è Israele. questo libro viene scritto al popolo di Israele, in particolare al popolo ebreo che si stava allontanando da Dio. Alcuni evangelisti dicono che non è soltanto il popolo di Israele i destinatari, ma anche ai samaritani, quindi alle persone che non credevano a Dio. Cosa vuol dire Malachia? Proviene da questo termine Maleachi, che vuol dire mio messaggero. Questo vuol dire Malachia. Come potete vedere in questo disegno, non l'ho fatto io, l'ho preso da un filmato che ho trovato, che è molto carino. È una serie di filmati che raccontano tutta la Bibbia in diversi libri. Se vi può interessare, mi potete chiedere, vi posso dare anche il link. È un canale che si chiama Bible Project, che è in diverse lingue, spagnolo e italiano, e mi sembra molto carino. E quindi ho preso alcune immagini, ve lo presento in queste slide. Qua voi potete vedere che il profeta Malachia è vissuto 100 anni dopo il ritorno dall'esilio del popolo ebreo. Sapete che il popolo ebreo è stato esiliato a Babilonia, ma dopodiché loro rientrano a Gerusalemme. Quindi stiamo parlando di 100 anni dopo il ritorno del popolo ebreo a Gerusalemme. Il tempio era stato ricostruito da un po' di tempo, ma le cose nel popolo ebreo non andavano molto bene. E questo lo possiamo anche vedere nel libro di Esdra e di Neemia, che raccontano questi episodi. Ma sapete, il popolo ebreo, quando rientra da questo esilio, rientra con tante aspettative. Loro si aspettavano di trovare una Gerusalemme ricostruita, si aspettavano di vedere le promesse dei profeti. Loro si aspettavano il ritorno del Messia, colui che avrebbe unificato il popolo di Israele, colui che avrebbe portato la pace, la giustizia, il suo regno in Israele. Ma purtroppo non fu così. In questo libro noi possiamo vedere come la nuova generazione del popolo ebreo è ancora infedele a Dio, così come lo furono anche le generazioni passate del popolo ebreo, e risultando un popolo che ancora era un popolo corrotto, un popolo ingiusto, un popolo che si trovava in povertà. Il popolo ebreo, in poche parole, è un popolo che aveva perso la fede in Dio. A differenza di altri profeti, che sottolineavano invece l'importanza dei doveri etico-sociale del cristiano, del popolo, e di dare a Dio tutto il cuore, tutta la propria vita. Invece Malachia, lui si sofferma in un aspetto molto importante, che è l'importanza di dare il culto a Dio. Il culto inteso come un culto esterno, ma anche un culto interno, dentro di noi, dentro della persona. Lui si sofferma molto sull'importanza di dare il culto a Dio. È un modo, come abbiamo detto anche questa mattina, un modo come noi adoriamo a Dio, un modo come noi possiamo dare gloria a Dio. Il messaggio principale qual è di questo libro? Dio ha fatto un patto con Israele, un patto come lo fa un padre con il proprio figlio. Un padre che vuole sempre il meglio per il proprio figlio. Ma purtroppo Israele ha disprezzato di continuo questa relazione con Dio, questa relazione padre e figlio. Israele non ha soltanto tradito Dio, ma anche il suo prossimo. Perché? Perché uomini che tradiscono le proprie mogli con il divorzio, divorzi senza motivi validi. La nostra moglie per noi mariti è il nostro prossimo. Se noi rifiutiamo la propria moglie, stiamo rifiutando, tradendo anche il nostro prossimo, giusto? Il profeta quindi Malachia esorta al popolo al pentimento e esorta al popolo di ritornare a Dio. In questo libro possiamo vedere cinque obiettivi molto chiavi, importanti. Il primo è di usare correttamente il Tempio di Israele. Quindi il popolo, cioè Malachia, vuole esortare al popolo di usare in modo corretto il Tempio. Due, di correggere il sacerdozio, perché i sacerdoti, i religiosi in quel tempo erano corrotti. E quindi invece Malachia dice no, non va bene. Dobbiamo tornare al sacerdozio così come è stato creato da Dio. Terzo punto è abolire i matrimoni misti con i pagani, con le figlie dei pagani, i figli dei pagani. Quarto, ridare la decima che stavano rubando a Dio. Quinto, esortare il popolo a una vita santa, a una vita sincera. Questo libro è molto interessante perché è diviso in sei dispote. Dispoti che fa il popolo Israele contro Dio. Cosa vuol dire? Che Dio fa prima una dichiarazione e quindi subito dopo il popolo è in disaccordo, dice no, non è così Dio, mi spiace, non è così. È un popolo che mette in dubbio le affermazioni di Dio. E poi per ultimo Dio risponde al popolo dando delle evidenze concrete, dando lui l'ultima parola. Quindi è un dialogo tra Dio e il popolo che risponde e poi Dio che dà l'ultima parola. Quindi è un dialogo. Sono sei dispote che vorrei vedere con voi adesso, queste sei dispote. Le prime tre dispote che andremo a vedere sono quelle dove Dio espone la corruzione di Israele, mentre che le ultime tre è dove Dio affronta la corruzione di Israele. Ok? Quindi andiamo avanti, andiamo a vedere il primo. Leggiamo, magari se apriamo le nostre Bibbie, in Malachia, siamo al capitolo 1 di Malachia, versetto 2 e 3. Malachia, capitolo 1, versetto 2 e 3. Leggiamo. Qua parla Dio. Vi ho amati, dice il Signore. E voi dite, in che modo ci hai amati? Esaù non era forse fratello di Giacobbe, dice il Signore. Eppure io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Ho fatto dei suoi monti una desolazione e ho dato la sua eredità agli sciacalli del deserto. Dio dichiara qui di amare ancora il suo popolo, con chi aveva fatto un patto, il popolo di Israele. A prescindere dai fallimenti di questo popolo, Dio dimostra di amare questo popolo. Ma Israele dice, ma in che modo ci hai amati? Sembra come che loro non avessero capito l'amore di Dio, perché dicono, ma Dio, tu dici di amarci, però non ci sembra come ci hai amati. E Dio qua ricorda la loro provenienza, ricorda la discendenza da Abramo, Isacco, Giacobbe. Giacobbe è fratello di Esaù. Qua Dio dice, ma non è che vi ricordate che Giacobbe e Esaù erano due fratelli, ma io ho scelto Giacobbe, ho amato Giacobbe, ho accettato l'offerta di Giacobbe. Giacobbe vuol dire che poi tutta la discendenza di Giacobbe, compresa Israele, il popolo di Israele, il popolo che Dio ha scelto. Sappiamo che Dio ha scelto Israele non perché erano bravi, erano più belli rispetto alla discendenza di Esaù. Semplicemente Dio lo ha scelto. Ha scelto di fare questo patto con questo popolo. E Dio, come abbiamo detto, Dio mantiene le sue promesse e lo farà fino alla fine, fino al suo ritorno. Penso che tramite questo patto che Dio fece con il popolo di Israele, il Dio vuole testimoniare al mondo intero la sua gloria, vuole far conoscere la sua gloria a tutta l'umanità. Quindi qua vediamo che Dio dice, ma io vi ho scelto a voi e non a Esaù. Se vi ricordate in chi era questo popolo di Israele, qual era questo patto? In Romani 9, capitolo 9, dal versetto 3-4, ve lo leggo io velocemente. Romani 9, al versetto 3-4 dice, perché io stesso vorrei essere, qua parla Paolo, giusto? Dice, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, cioè gli israeliti, perché sono loro che discendevano proprio dalla generazione di Israele, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse ai quali appartengono i padri e dai quali proviene secondo la carne Cristo, perché Cristo discende da quella linea genealogica di Israele, dal popolo di Israele, Cristo che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Amen. Quindi è un patto che Dio ha fatto con questo popolo, come vediamo in questa lettera che scrive Paolo ai Romani. Quindi Israele, nonostante tutti i miracoli che Dio ha fatto per questo popolo, avevano ancora dei dubbi dell'amore di Dio. Dicevano, in che modo Dio ci ha amati? Cosa noi possiamo prendere con noi? Che insegnamento possiamo noi prendere con noi da questo versetto? Molte volte noi figli di Dio non siamo mai contenti con tutto ciò che Dio fa per noi. Sempre capita che sentiamo che ci manca qualcosa. Non siamo mai riconoscenti dell'amore di Dio, dell'amore che ci dà ogni giorno. Diamo per scontato che abbiamo il diritto di ricevere tutte le benedizioni di Dio perché siamo cristiani, perché siamo figli di Dio. Quindi abbiamo diritto di essere in salute, di avere una bella famiglia, un bel matrimonio, un bel lavoro, una bella macchina, una bella casa, cosa che non è così. Dio ha promesso al suo popolo che sarebbe stato lui sempre, sempre, sempre al suo fianco, nelle prove, nelle difficoltà, quello sì, ma Dio non ha mai promesso che tutto andrebbe liscio per il suo popolo. Dio sempre ha dato il meglio per il suo popolo. A volte noi dimentichiamo da dove noi proveniamo, giusto? Chi eravamo noi prima? Eravamo dei peccatori. Oggi siamo dei figli di Dio, che stiamo andando verso il regno di Dio. Dobbiamo sempre tenere presente questo, cari fratelli e sorelle. Da dove veniamo? Chi siamo oggi in Cristo e dove stiamo andando? Dio ama un popolo riconoscente, un popolo che ringrazia Dio anche per le cose che non vanno come noi vorremmo, ma sappiamo che Dio ha tutto sotto controllo e Dio ha un piano per ognuno di noi. E possiamo essere fiduciosi che Dio farà le cose migliori per il suo popolo, le cose che magari noi neanche ce lo immaginiamo. Quindi questo è l'insegnamento che possiamo trarre da questo versetto, che Dio ci ama, anche quando le cose non vanno come noi vogliamo, Dio ci ama e ci amerà sempre, perché Dio questo lo ha promesso e lui mantiene le sue promesse. Bene, ora andiamo alla seconda disputa, la troviamo in Malachia, sempre capitolo 1, versetto 6. Qua leggiamo, un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. Se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Il Signore dell'esercito parla a voi, o sacerdoti che disprezzate il mio nome, ma voi dite: in che modo abbiamo disprezzato il tuo nome? Qua il popolo risponde a Dio: in che modo abbiamo disprezzato il tuo nome? In quel periodo il popolo non offriva nel sacrificio sull'altare a Dio il meglio che avevano, ma offrivano animali malati, animali impuri, anche addirittura anche animali rubati, ok? Che non gli appartenevano. E come vediamo in questa grafica qui, loro offrivano questi animali che non erano sani, il meglio che loro avevano, offrivano qualsiasi cosa. E i sacerdoti che si trovavano nell'altare per sacrificare questi animali, loro dicevano: non c'è problema, va bene, tutto va bene. Al versetto 14, come leggiamo, dice il Signore: maledetto il disonesto che ha nel suo gregge un maschio e offre un sacrificio al Signore, una bestia difettosa, poiché io sono un re grande, dice il Signore degli eserciti, e il mio nome è tremendo fra le nazioni. Quindi, forse qui il popolo dice: ma Dio, ma come ti abbiamo disprezzato? E Dio qua risponde in modo molto duro, nel modo di dice: voi state offrendo come sacrificio animali ammalati, rubati, impuri. È un modo vergognoso quello che voi state facendo. State dimostrando che Dio non vi interessa affatto, giusto? Anche i sacerdoti che tolleravano queste cose, che loro dovevano controllare, no? Che le cose dovevano essere secondo la legge, perché questo è quello che c'è scritto nel Pentateuco, che loro dovevano offrire in sacrificio il maschio del loro gregge, il migliore, per offrire la miglior cosa che loro, ogni famiglia, poteva avere, offrirlo a Dio. Ma vi suona qualcosa di comune a ciò che accade oggi? Qual è l'insegnamento che noi possiamo trarre di questo? Perché ovviamente oggi noi non è che sacrifichiamo animali a Dio. Questo era qualcosa che si faceva nell'Antico Testamento, oggi non è più necessario. Però, meditando a questo, quello che facevano loro, penso che possiamo anche applicarlo ai giorni d'oggi, giusto? A volte noi sottovalutiamo chi è veramente Dio. Non capiamo veramente con chi abbiamo a che fare. Chi è Dio? È il re del re, è colui che ha creato tutto. È lui che ha il potere di fare qualsiasi cosa. Ma quante volte noi diamo a Dio ciò che ci avanza? Non ciò che è la cosa migliore da noi, ma ciò che ci rimane, ciò che ci avanza. Prima noi ci preoccupiamo del nostro lavoro, ci preoccupiamo delle cose da fare a casa. E se ci rimane del tempo libero, lo dedichiamo a Dio. Lo dedichiamo a un tempo per leggere le scritture, un tempo per pregare, se abbiamo tempo, un tempo per stare in comunione con i fratelli, con le sorelle della Chiesa. Se ci rimane tempo ancora, possiamo condividere e testimoniare la parola di Dio ai nostri parenti o amici. Ma Dio, sapete, si aspetta da noi il meglio. Dio vuole che noi gli diamo la nostra priorità. Tra la lista delle cose che noi dobbiamo fare, Dio vuole essere al primo posto, non all'ultimo. Dio vuole essere al primo posto nel nostro pensiero, qualsiasi cosa noi vogliamo fare, progetti, idee, Dio vuole essere al primo luogo. Se noi proclamiamo che Dio è il nostro Signore e Padrone, allora dobbiamo avere timore di Lui. Ma disprezzare Dio non vuol dire solamente rinnegare Dio. Disprezzare Dio vuol dire anche non dare a Dio il primo posto nella nostra vita. Riflettiamo in che modo abbiamo disprezzato Dio con i nostri pensieri, con le nostre azioni anche. Ma come possiamo noi onorare Dio? Sicuramente possiamo onorare Dio amandolo con tutto il nostro essere, con tutto noi stessi. Possiamo onorare a Dio cercando Dio attraverso le scritture, meditandola, perché man mano che noi meditiamo le scritture, non per imparare le cose a memoria, ma per conoscere le qualità di Dio, conoscere il piano di Dio, conoscere che cosa Dio vuole in noi. Un altro modo di onorare Dio, penso, è di essere coerenti, vivere una vita coerente a ciò che noi professiamo, a ciò che noi diciamo, non soltanto la domenica, ma 7 giorni su 7. Servire a Dio senza aspettarci nulla in cambio e così via. In tanti modi noi possiamo onorare Dio e Dio vuole avere il primo posto nella nostra vita. Non facciamo come facevano loro, di dare le loro animali, quelli ammalati che non valevano nulla, ma di dare invece il maschio del proprio gregge, dare il meglio di noi. Ciò che anche, penso che tutti noi abbiamo dei doni, diamoli a Dio, il meglio di noi, i doni che Dio ci ha dato a ognuno. Terzo, leggiamo la terza disputa e invece la troviamo in Malachia 2, capitolo 2, siamo al capitolo 2, leggiamo dal versetto 10 al versetto 16. Non abbiamo forse tutti un solo padre? Non ci ha creati uno stesso Dio? Perché dunque siamo perfidi l'uno verso l'altro, così che profaniamo il patto dei nostri padri. Giuda si è dimostrato infedele e l'abominazione è stata commessa in Israele e a Gerusalemme, perché Giuda ha profanato ciò che è santo al Signore, ciò che egli ama, e ha sposato figlie dei dei stranieri. Eppure dite, perché? Perché il Signore è testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale agisci slealmente, sebbene essa sia la tua compagna, la moglie alla quale sei legato da un patto. E qua vorrei ricordare qual era il patto che Dio, o meglio, qual era il precetto che Dio aveva lasciato al popolo di Israele, agli ebrei. E qua l'ho scritto nella seconda slide, e lo troviamo in Deuteronomio. Deuteronomio capitolo 7, 1, dice, e questo è ciò che Dio sta dicendo al popolo, ciò che loro dovevano rispettare. Quando il Signore, il tuo Dio, ti avrà introdotto nel paese che vai a prendere in possesso e avrai scacciato molti popoli, gli Ittiti, i Girgasei, gli Amorei, i Cananei, i Feresei, gli Ibei e i Gebusei, 7 popoli più grandi, i più potenti di te, quando il Signore, il tuo Dio, li avrà dato in tuo potere e tu li avrai sconfitti, tu li voterai allo sterminio, non farai alleanza con loro e non farai loro grazia. Non prenderai con loro, non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli, perché distoglierebbero da me e i tuoi figli che servirebbero dei stranieri. E l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi. Egli ben presto vi distruggerebbe. Quindi qua vediamo il principio che Dio diede al popolo, che non potevano prendere come moglie o come marito ai figli dei pagani. Questa era la volontà di Dio, perché sapevano, cioè Dio sapeva che poi se loro avrebbero sposato la figlia o i figli del popolo pagano, sicuramente loro avrebbero anche adorato i loro dei. E questo Dio non lo accetta, come vediamo qua. Quindi Dio dice: voi vi siete rivoltate contro di me e le vostre mogli. Ma il popolo risponde: ma cosa stai dicendo, Dio? Come? È perché in quel tempo gli uomini ebrei, sposati anche con delle donne del popolo ebreo, quindi ebree, lasciavano le proprie mogli ebree, dandole, come si chiama, una carta di divorzio senza motivi validi per sposare poi una donna pagana, così che loro, questi uomini, finivano in idolatrare altri dei, e questo lo vediamo in Neemia 13, come il popolo dà le spalle a Dio per adorare altri dei. Quindi due cose che Dio ripudia è l'idolatria e il divorzio. Gli uomini quindi stavano facendo qualcosa che Dio non gradiva, e stavano andando contro la legge, sposando donne pagane. E questo il profeta Malachia condanna fermamente questa pratica, perché vanno contro la volontà di Dio. Cosa noi possiamo imparare da questi versetti, se lo vogliamo applicare noi ad oggi, ai nostri tempi di oggi? Il divorzio non è solo la rottura di un patto tra il marito e la moglie, ma rappresenta anche la rottura del patto con chi è il garante, cioè Dio. Perché Dio è il garante del matrimonio, perché Dio unisce marito e moglie in un solo essere, e nessuno può separare ciò che Dio ha unito. Il matrimonio va rispettato perché rappresenta il patto tra Dio e il marito e la moglie. È un patto che si fa in tre: marito, moglie e Dio. Sono consapevole che a volte il matrimonio può diventare difficile per tanti motivi, ma sono certo che Dio ha concepito il matrimonio per essere eterno, e Dio ha dato tutti gli ingredienti per avere un matrimonio perfetto, così come lo ha disegnato Lui. Ma purtroppo Satana cerca sempre di guastare il piano perfetto di Dio. Quindi sta a noi, mariti, sta a voi, moglie, se vogliamo permettere a Satana di fare questo, di guastare il piano di Dio, oppure no. Andiamo avanti. Abbiamo visto i tre primi dispote, adesso vediamo la quarta. La quarta, dove dice: ci hai abbandonati. Dov'è il Dio di giustizia? È un'affermazione molto dura, se ci pensate. Leggiamolo insieme, Malachia, siamo Malachia, capitolo 2, versetto 17. Voi stancate il Signore con le vostre parole. Eppure dite: in che modo lo stanchiamo? Quando dite: chiunque fa il male è gradito al Signore, il quale si compiace di lui. O quando dite: dov'è il Dio di giustizia? Israele sta accusando a Dio di essere negligente, perché dice: ma Dio, dove sei? Dov'è la tua giustizia? Perché pensate, in quel momento il popolo si trovava in povertà. E vedeva che invece c'erano gente che prosperava, ma purtroppo erano gente che avevano dato le spalle a Dio, gente corrotta che prosperava. E il popolo dice: ma cosa sta succedendo? Dov'è la giustizia di Dio? Il popolo di Israele vede quindi prosperare persone ingiuste, persone corrotte. Sembra che Dio non esistesse, o sembra che Dio sta a guardare a non fare nulla per fermare queste persone. Ma quante volte abbiamo sentito espressioni simili anche oggi, nostri amici o a lavoro o parenti, quando sentiamo gente ingiusta, gente che si arricchisce, è più potente di questo mondo, che invece prosperano, o gente che fa del male e prospera. Quando vediamo nelle notizie le guerre, distruzione nel mondo, e diciamo: ma dov'è Dio? Sembra che Dio dorme. Ma qui vediamo come Dio risponde. Dio risponde, e lo leggiamo al capitolo 3. Dio dice: ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me e verrò a portare il giudizio. Leggiamo al capitolo 3, al versetto 1. Ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me, e subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene, dice il Signore dell'esercito. Degli eserciti. Il regno di Dio fu offerto da parte di Dio al popolo Israele più volte. Lo vediamo nell'Antico Testamento. Dio offre il suo regno a questo popolo ripetutamente, e ripetutamente questo popolo disprezza il regno di Dio. A volte penso: ma è l'amore, questo amore di Dio così immenso che lui continua, continua, continua a dare un'altra opportunità a questo popolo. E poi vediamo che Dio rimanderà di nuovo, nel Nuovo Testamento lo vedremo, che Dio rimanderà il suo figlio per ancora convincere questo popolo dell'amore suo, a fare aprire gli occhi a questo popolo che non voleva aprire gli occhi. Dio quindi offre al suo popolo il suo regno e poi manda il suo figlio anche per questo popolo. Il messaggero di cui parla la profezia sicuramente è Giovanni Battista, che poi lui arriverà, Giovanni Battista, per preparare il cuore del popolo e fare sì che questo popolo si ravveda dai loro peccati e ricevere la salvezza attraverso Gesù Cristo. Qua vediamo che il Messia arriverà, dice, come un fuoco purificatore, e questo Messia farà giustizia, e con i fedeli rimanenti Dio formerà il suo popolo. Qual è l'insegnamento che possiamo prendere noi oggi da questi versetti? Tutti i giorni ci capita di vedere tante ingiustizie nel mondo, giusto? E ci chiediamo: ma Dio, dove sei? Ma dobbiamo imparare a capire il tempo di Dio, che è diverso dal tempo nostro. La giustizia di Dio va oltre la giustizia che il mondo può offrire. Io mi domando: ma era giusto che Dio perdonasse i miei peccati? E in più era giusto che lui offrisse il suo figlio sulla croce per pagare il mio riscatto, a morire nel mio posto sulla croce? Era giusto? Sicuramente no, non era giusto, ma Dio lo fece per amore a me, a te, a tutti noi. Quindi la giustizia di Dio è diversa dalla giustizia che noi abbiamo nel mondo, ma dobbiamo aspettare il tempo di Dio. A volte noi vogliamo fare giustizia con le nostre mani oggi, ma non è compito nostro. Lasciamolo a Dio fare nei tempi che Dio ha prestabilito. Andiamo avanti al quinto. la quinta disputa dice tornate da me. Siamo in Malachia capitolo 3 al versetto 6. Poiché io, il Signore, non cambio, perciò voi, o figli di Giacobbe, non siete ancora consumati. Fin dal tempo dei vostri padri voi vi siete allontanati dai miei precetti e non li avete osservati. Tornate da me e io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Ma voi dite, in che modo dobbiamo tornare? Dio esorta al popolo di ritornare da lui, al popolo di Israele. E il popolo dice, ma come possiamo ritornare da te, Dio? Sapete, perché il popolo non si rende conto che si stavano allontanando da Dio. Dice, ma con tutto quello che stava accadendo in quel tempo, corruzione, che non offrivano il culto che dovevano offrire a Dio, matrimoni misti con donne pagane, corruzione, e loro dicevano che andava tutto bene, non si rendevano conto che si stavano allontanando da Dio. Io mi domando, ma perché non si rendevano conto? Penso perché il loro peccato era così grande che la loro coscienza era diventata insensibile. Tutto gli sembrava normale. E Dio risponde, no? Attraverso il profeta Malachia, dal versetto 8, e dice, l'uomo può forse derubare Dio, oppure voi mi derubate? Ma voi dite, in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Il popolo si stava allontanando da Dio, frutto del loro egoismo, perché pensavano soltanto a se stessi. E Dio dice, tornate da me. Ritornate ad offrire la decima parte del loro guadagno annuale. Dovete dare la decima parte di quello che avete. E questa era parte della legge del popolo. Dovevano farlo. Era necessario per poter sostenere le spese del tempio, le spese dei sacerdoti. Questa era una responsabilità del popolo che in quel momento stavano trascurando, e di conseguenza il Tempio stava cadendo in rovina. Dio gli dice che li vuole benedire. Dio dice, io vi voglio benedire in abbondanza, ma solo se voi sarete fedeli a me. E come possiamo noi applicare questo a noi oggi? Sapete, è un errore pericoloso. È quando noi ci allontaniamo da Dio e non ci rendiamo conto. Il nostro cuore diventa insensibile alla chiamata di Dio. Il nostro cuore diventa così duro che non ci rendiamo conto che ci stiamo allontanando piano piano da Dio. Non capiamo più cosa è il bene, cosa è il male. Abbiamo perso proprio ogni capacità di discernere tra il bene e il male. Le cose e il bene materiale che noi abbiamo non sono nostre, appartengono a Dio. Il denaro che noi abbiamo, poco o tanto che noi possiamo avere, denaro, cose materiali, qualsiasi cosa, che provengono dal nostro lavoro, dai nostri risparmi, non ci appartengono. Perché noi abbiamo tutto ciò perché Dio ce li ha dati. Dio ci ha date tutte queste cose e ci chiede di amministrarli. Noi siamo solo amministratori delle cose che riceviamo da Dio. Perciò quando noi diamo la decima, o noi diamo un dono, o diamo un'offerta, qualsiasi cosa, noi non è che stiamo dando, ma stiamo restituendo ciò che appartiene a Dio. Se noi non lo facciamo, stiamo derubando Dio. E ciò è necessario per portare avanti l'opera di Dio, l'opera nella sua Chiesa. Donare è anche una dimostrazione della nostra fede a Dio. Ok, a volte noi ci preoccupiamo tanto per il denaro, però penso che è una prova di fede. Se noi veramente crediamo, confidiamo in Dio, Dio ci sosterrà sempre, come lo ha fatto finora. Penso che siamo tutti testimoni che Dio ci continua a benedire giorno dopo giorno. Io veramente sono molto contento, felice di vedere una chiesa come la nostra, dove vedo un popolo che dà, che offre. Sono il tesoriere della chiesa, dell'associazione, quindi vedo i conti che noi abbiamo e stiamo bene. E Dio ci ha benedetto, ci continuerà a benedire, nonostante la pandemia, nonostante tutti questi problemi di lavoro, eccetera. Dio ci sta dando tante benedizioni, la nostra chiesa, la sala, il riscaldamento, tutte le cose tecniche, i mixer, tutte le cose che noi abbiamo. E grazie a Dio, alle benedizioni che Dio ci sta dando attraverso ognuno di voi. E veramente questo è anche una prova di un popolo che vuole restituire a Dio ciò che gli appartiene. E tutto sia per la sua gloria, non per la nostra, ma per Dio, per portare avanti l'opera che Dio ha iniziato un giorno nella nostra Chiesa e lo porterà a termine, con o senza di noi. Ma è importante dare con un cuore allegro. E così andiamo all'ultimo punto, sesto, l'ultima disputa, dove dice: voi usate parole dure contro di me. E leggiamo, leggiamo, siamo in Malachia 3, capitolo 3, al versetto 13. Voi usate parole dure contro di me, dice il Signore. Eppure voi dite: che abbiamo detto contro di te? Voi avete detto: è inutile servire Dio. E che vantaggio c'è a osservare i suoi precetti e a vestirsi a lutto davanti al Signore degli eserciti? Ora noi proclamiamo beati, beati superbi. Sì, quelli che agiscono malvagiamente prosperano. Sì, tentano Dio e restano impuniti. Allora, quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'uno all'altro, ma il Signore è stato attento e ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il suo nome. Essi saranno nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Io li risparmierò, come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è tra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Sono parole molto dure, giusto? Il popolo qui sostiene che non serve a nulla servire a Dio, perché anche i malvagi prosperano, quindi anche le persone che non servono a Dio prosperano e in più restano impuniti. Dio qua non replica questo discorso, questo atteggiamento del popolo, ma racconta una breve storia. Racconta l'storia di un libro che è stato scritto per conservare il ricordo del popolo rimasto fedele a Dio. Il rotolo delle memorie. Così che coloro che sono rimasti fedeli a Dio leggono questo rotolo, questo libro, per ricordare le promesse di Dio, le promesse fatte poi in realtà, ricordare il passato per infondere speranza nel futuro. Quindi è interessante questo, che nonostante il popolo dice: ma noi non vediamo che Dio applica la sua giustizia contro le persone ingiuste. E Dio dice: non vi preoccupate, non vi preoccupate. L'importante è che voi ricordate il passato, ciò che Dio ha fatto per avere speranza nel futuro, ciò che Dio farà nella nostra vita. L'insegnamento che noi possiamo trarre da questa ultima disputa che presenta Malachia è il seguente: se tutto ciò che noi facciamo per l'opera di Dio in chiesa, ad esempio, un ministero in chiesa, evangelizzare, testimoniare di Dio, eccetera, 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 tante cose che noi possiamo fare in chiesa. Se lo facciamo perché ci aspettiamo una ricompensa da Dio tramite le benedizioni, potremo rimanere delusi. Ma se invece lo facciamo perché vogliamo essere ubbidienti a Dio, vogliamo dimostrare il nostro amore a Dio, ci sentiremo sempre bene con noi stessi. Perché? Perché vada come vada ciò che noi vogliamo fare per Dio, questa, la cosa che noi faremo per Dio sarà cosa gradita a Lui. Quindi se noi facciamo, se noi serviamo il Signore, che non sia per avere qualcosa in cambio da Dio, ma che sia solo per servire Dio. Perché se noi ci aspettiamo qualcosa in cambio e non lo riceviamo, rimaniamo male, giusto? Rimaniamo delusi. Invece Dio vuole che non lo serviamo. Perché? Perché Dio se lo merita. Dio è il Dio, è il nostro Dio. Noi dobbiamo essere i suoi servi. Poi più avanti, Dio volendo, mi piacerebbe parlare anche della gloria di Dio, per rendersi conto veramente quanto importante sia glorificare Dio. Ci sentiamo veramente dei servi di Dio, disposti a servirlo? È normale che noi ci preoccupiamo per il nostro presente e il nostro futuro a breve termine. Abbiamo dei progetti, ma vogliamo che Dio faccia giustizia ora, no? Ma Dio ci chiede di non guardare soltanto il presente, ma di guardare il nostro futuro a lungo termine, quando saremo con Lui. Guardiamo su in alto. E pensiamo a quando saremo con Lui nell'eternità. E quello è il nostro traguardo, non è oggi, non è domani, ma è l'eternità. È lì dove noi vedremo la giustizia di Dio, non adesso. Lì dove noi vedremo la giustizia di Dio con tutto il mondo. E questa la Bibbia ci aiuta a ricordare le promesse di Dio, le promesse che si sono fatte in realtà e si faranno in realtà anche nel futuro. E la Bibbia ci incoraggia a mantenerci fermi nella fede in Dio, guardando in cielo, guardando al regno di Dio, guardando all'eternità. La vita terrena è breve in confronto alla vita che avremo con Dio, la vita che Dio ha promesso con Lui in cieli. E in conclusione, mi avvio alla conclusione dicendo che il libro del profeta Malachia ricorda la natura umana, dove regna l'egoismo, purtroppo, dove regna la infedeltà di Dio, e questo lo vediamo nel popolo di Israele. Un popolo che ha sbagliato, ma nonostante ciò, Dio continua ad amarlo. Ma un giorno arriverà il messaggero di Dio, per gioire insieme al suo popolo che è rimasto fedele a lui e verrà anche a giudicare il mondo che lo ha tradito. E leggiamo insieme Malachia al capitolo 4, che è un po' la conclusione del libro, versetto 4 al 6, dove Malachia scrive: ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, dice Dio, al quale io diede sul Horeb leggi e precetti per tutto Israele. Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del Signore, un giorno grande e terribile. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio. Quindi, qua Malachia ci sta dicendo: ricordate la legge di Mosè. In altre parole, se lo vogliamo applicare a noi oggi, possiamo dire: che Dio vuole che noi ricordiamo la sua parola, i suoi precetti, la sua legge. La legge che Dio ha lasciato per il suo popolo, non soltanto per Israele, devo dire che anche la possiamo applicare, cioè inizialmente questo messaggio va al popolo di Israele, come abbiamo detto all'inizio, però lo possiamo, credo, anche noi applicare alle nostre vite. Ricordare ciò che Dio ha scritto. E come possiamo ricordarlo se non leggendo la sua parola? Io vi mando, dice Dio, il profeta Elia, perché vi ricordate, Elia è stato rapito come in un carro di fuoco e il popolo di Israele, loro si aspettavano il suo ritorno. Ma penso che qui possiamo dedurre che stiamo parlando del ritorno del Signore, quando il Signore ritornerà per la sua Chiesa e anche per fare giustizia a questo mondo, al mondo che lo ha tradito. Quindi questo libro di Malachia finisce esortando il popolo a ricordare sempre la Torah e i libri dei profeti, in attesa dell'arrivo del Regno dei Cieli su questo mondo. Questa esortazione penso vale anche per noi, non soltanto per il popolo ebreo, ma vale anche per noi. In questo periodo particolare che l'umanità sta attraversando, e tutto lo possiamo vedere con i nostri occhi, e dobbiamo tenere sempre presente, cari fratelli e sorelle, la parola di Dio. È come una lampada che ci illumina, no, nel nostro cammino, la parola di Dio, che ci apre gli occhi, la parola di Dio che ci dà il discernimento per capire che cosa è il bene e che cosa è il male. Non dobbiamo farci influenzare da ciò che vediamo nella società moderna in cui noi viviamo, ma dobbiamo rimanere fermi in ciò che noi crediamo. Mantenere sempre la nostra identità in Cristo. Ricordare sempre chi siamo in Cristo. Ricordiamo sempre questo, chi siamo veramente. Siamo figli di Dio. Tu sei un figlio di Dio, tu sei una figlia di Dio. Tutti noi siamo figli di Dio e Dio vuole che noi viviamo una vita santa. Le scritture bibliche sono per noi un dono che ci aiutano a imparare, a pregare. La mia preghiera al Signore questa mattina è di darci la sua saggezza per essere sempre vigili al nostro cuore. Vigilare a ciò che noi sentiamo nel nostro cuore, a ciò che noi pensiamo, come stiamo vivendo, e non senza rendersi conto allontanandoci da Dio e non ci rendiamo conto. E Dio ci dice, torna da me. E noi diciamo, ma come? Io mi sento che sono con te, Dio. Invece Dio ci dice, no, torna da me. Quindi dobbiamo essere vigili noi stessi, per la nostra anima e il nostro spirito. Preghiamo per noi stessi, per la nostra anima, per il nostro spirito, di non allontanarci da Dio senza che ci rendiamo conto. Essere vigili, uomini, donne, vigili di ciò che accade in ognuno di noi. Per aspettare, per essere pronti al ritorno di Cristo. E non lasciare per domani le cose che possiamo fare per oggi, per Dio oggi. Domani potrebbe essere già tardi. Quindi preghiamo al Signore insieme e meditiamo a ciò che Dio ha voluto condividere con noi questa mattina attraverso questo meraviglioso libro di Malachia, che ci aiuta a riflettere sul nostro passato, sul nostro presente, di vedere come vogliamo vivere il nostro futuro con Dio.